siamo tornati con voi in questo pomeriggio di TMV Radio a Maracanã. Naturalmente salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento, coloro che sono all'ascolto e anche in visione. C'è una notizia, comunicato della S Roma, indebitamento finanziario netto che è al 31 maggio 2022 pari a 369 milioni di euro di indebitamento. Allora, poi magari analizzeremo e approfondiremo anche questo successivamente. Allora, arrivano come sempre messaggi al 331-8200213. Ripartiamo con i nostri ospiti. Andiamo subito a dare il buon pomeriggio, nonché buon fine settimana, perché insomma ci siamo, a Stefano Impallomeni. Ciao Stefano.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio anche a te. Insieme a te, ormai questa è una coppia che si è formata e quindi l'abbiamo messa insieme. Non so se sono, se si trovano bene o meno, ce lo diranno forse, non lo so. Nicolò Ceccarini, ciao Nick, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio, molto bene, molto bene. Ieri ho avuto modo di conoscere Tiago Pinto, eh?
Bel
personaggio,
sì.
Tiago Pinto.
Bel personaggio.
Ci ha detto, potete chiamarvi tutte le volte che volete, tanto non vi risponderò mai sul mercato. Quindi un trionfo totale.
Ah, quindi si è presentato, si è presentato subito bene, Nick. Per voi è tanta roba uno che dice così.
Sì, severo ma onesto.
Severo ma onesto. Sì, ma hai capito qualcosa, visto che l'hai conosciuto?
No, nulla, niente,
nulla, zero proprio.
L'unica cosa, no, quello che ho capito è che vogliono prendere Frattesi, tant'è che ieri c'era anche Carnevali, stavano scherzando fra di loro. Poi io, siccome ho una certa età e naturalmente lascio ai giovani il compito di marcare oltre una certa ora, però so che avevano un appuntamento ieri sera proprio lì sul mare, caro Marco.
Ah, sul mare,
Hotel.
Sul mare.
C'era una grandissima scena sul mare dove c'erano appunto Tiago Pinto, Carnevali, sì, tra là, belle donne. Nel senso
adesso non dire queste cose, magari
no, loro non c'entrano nulla, dico belle donne nel senso l'ambiente pieno di hostess, questo dicevo, per cui in tutto questo c'è stato anche questo incontro ovviamente di mercato, però secondo c'è ancora distanza, ecco.
C'è ancora distanza, poi ne parliamo. Vado però a presentare anche un altro amico, Massimo Bonanni. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Allora, sentite, visto che Nicolò Ceccarini è subito esordito con l'incontro con Tiago Pinto e Carnevali e Frattesi, tra l'altro Nick, io leggevo, ma la quotazione di Frattesi è a 35 milioni?
Sì, perché capito, poi alla fine... Cioè, in sostanza, di questi 35 milioni, no, la Roma paga solo il 70%. E quindi ecco perché c'è il Sassuolo, probabilmente se non ci fosse la Roma, no, ci fosse un altro club, il discorso sarebbe un po' diverso, ma essendo la Roma, no, che l'ha rivenduto con la percentuale sulla futura rivendita, è ovvio che il Sassuolo alza un po' il prezzo perché altrimenti, diciamo, va troppo basso, no, nella sua valutazione. Ma io sinceramente ho visto un clima molto sereno. Io ho la sensazione che questa operazione abbia una tempistica da non sapere oggi che grado di definirla, cioè se una settimana, però secondo me le basi per farla ci sono.
Un giudizio su questa operazione, Stefano Impallomeni e poi Massimo Bonanni.
Ma se lo dice Nick c'è da fidarsi, perché io a riguardo ho poche informazioni, quindi Nick ci lavora ogni giorno, ogni minuto, ogni ora, quindi credo anch'io che ci siano dei presupposti affinché si possa concludere questo affare, insomma. È da tanto tempo che stanno discutendo, poi come diceva giustamente Nick, sulle cifre, sulla modalità, su questo 70%, ma anche e soprattutto a riguardo la volontà di Frattesi di tornare alla base, insomma. Questo no, perché alla fine sì, uno può parlare, può dire le cose, però se il giocatore, la volontà del giocatore secondo me è ancora decisiva,
certo,
al netto dei cambiamenti del mercato, di tante figure, diciamo sempre un gran parlare, il procuratore per carità, una figura importante, però alla fine poi decidono i calciatori.
Voto a questa operazione, Stefano, poi sento Massimo.
Beh, diciamo che io l'avevo, ti ricordi quando mi hai chiesto su Matic, avevo dato che 8,5, no, 9, mi ricordo.
Un bel voto alto, sì, mi sembra 8,5, 9, sì.
8, 7,5, 8.
Frattesi, che è quello, diciamo così, che manca in questo momento lì nel mezzo?
Ma non ti so dire, adesso non so Mourinho come voglia giocare il prossimo anno, però mi sembra un giovane che ha delle caratteristiche differenti, cioè non ci sono nella rosa della Roma questo tipo di caratteristiche, c'è molta gente che lo paragona a De Rossi, che secondo me non ha niente di De Rossi. È un giocatore di inserimento, potrebbe secondo me segnare parecchi gol, ha margini di miglioramento clamorosi, e ritorna in un contesto importante. Insomma, Sassuolo ha fatto bene, ha fatto bene al Monza, ha fatto bene in altre, ha sempre fatto bene questo ragazzo, quindi questo,
quindi sono stati bravi quelli che l'hanno fatto andare via e poi se lo sono dovuti riprendere, no? È stato, vabbè,
capita.
Massimo Bonanni.
A me piace molto l'idea che un ragazzo cresciuto nel settore giovanile, insomma, poi alla fine ritorni alla casa madre. In questo caso gli costa anche un bel po' di soldini alla Roma, però è giusto, mi piace l'idea, come detto prima, che un ragazzo sia andato fuori, abbia fatto, insomma, si sia fatto le ossa, abbia dimostrato il proprio valore e abbia dimostrato di riuscire a far parte del progetto della società con la quale lui era cresciuto e ha fatto molto bene. Sono d'accordo, è un giocatore, d'accordo con Stefano, un giocatore secondo me che può fare molto bene, perché ha delle caratteristiche che in questo momento non ne vedo tantissime nel centrocampo della Roma. Un giocatore che si inserisce molto bene e non si ferma un attimo, secondo me è un buonissimo prospetto, e la Roma sta facendo bene a puntare comunque su di lui, perché ripeto, è un ragazzo che è cresciuto nel settore giovanile Roma.
Allora, da Frattesi vi propongo un altro nome che in realtà ce lo propone un nostro ascoltatore, quindi riparto da Niccolò Ceccarini. Milo ci scrive e chiede praticamente sia a Stefano che a Bonanni, ma io riparto da Nick sull'operazione, se accetterebbero Kanté nell'affare De Ligt. Ecco, affare De Ligt, noi abbiamo fatto il titolo il tesoro di mercato, tesoro mercato per la Juve De Ligt, no? Nick, l'uscita porterebbe un'eventuale somma di denaro importante, dove verrebbe investita? Tutta in difesa?
Allora, che succede? Allora, se vendono De Ligt prendono due difensori. Sicuro. Due difensori li prendono per forza, perché comunque sia De Ligt è fortissimo, al di là di quello che si possa pensare in questo momento, che anche questa situazione che si è venuta a creare fa pensare che non si sia di fronte a quel talento di cui si parlava. No, De Ligt è fortissimo, e quindi se lo devi vendere servono due difensori. Quali questi possono essere, dipende dalla velocità d'azione della cessione. Mi spiego meglio, perché se la Juve domattina vende De Ligt a 80-90 milioni di euro, soffia Bremer magari alle dirette concorrenti, perché può andare a fare una super offerta e magari può avere anche un'idea di prendere Milenkovic. Se la tempistica si allunga, poi diventa complicato, perché poi naturalmente dopo più si va avanti, più le squadre difficilmente ti fanno partire i loro giocatori, perché poi comincia il ritiro, il 13 agosto si comincia il campionato ed è complicato. Sulla storia di Kanté, Kanté secondo me è un giocatore, non lo so, io qui ci sono due calciatori, quindi a maggior ragione, più che chiederla a me, bisognerebbe chiederla a loro, però sì. Io, cioè, nella mia squadra do la maglia a Kanté e poi ne metto altri 10, cioè, nel senso, è un giocatore utilissimo in tutte le salse. È il giocatore ideale per il centrocampo della Juve oggi, cioè, nel senso, hanno bisogno di Kanté oppure forse più di un geometra alla Pirlo, ecco, questa è la domanda.
Più un giocatore di qualità che uno magari così come Kanté, che è tanta sostanza, ma come hai detto tu può fare tutto. Sentiamo un po' che cosa ci dicono i nostri due amici. Parto stavolta da Massimo Bonanni, rispondendo anche a Milo, se accetterebbe una cosa di questo tipo, un'operazione di questo tipo, De Ligt e Kanté per la Juve.
Ma diciamo che se dovesse accettare Kanté, la destinazione Juventus è sicuramente un giocatore molto importante, e anche io la penso come insomma il signor Ceccherini, cioè, secondo me lui è uno di quelli che è imprescindibile, sarebbe imprescindibile per me, insomma, per come la vedo io.
Certo.
E la Juventus, se non erro, Demiral è tornato alla base.
No, però è già ripartito.
Ecco, sì. Quindi sicuramente due difensori devi fare. Però bisogna anche.
Ma perché due, ragazzi? Ma non ne basta uno e fai un centrocampista, cioè con i soldi.
Però Marco, hai perso Chiellini, perdi De Ligt, Fabio Gatti sarebbe al primo anno in Serie A, Rugani gioca e non gioca, insomma.
E fai una squadra, Juve, non fai è una che squadra, sono tutto rispetto. Ho capito, ma fai una squadra d'attacco una volta, no? Potrebbe essere una botta di vita.
Lo so, ma quattro centrali ce l'hanno tutti in Serie A,
livello. Questo è vero.
A meno che Danilo non lo riproponi ogni tanto difensore centrale. Però comunque tu una base di quattro difensori, e comunque sei la Juve, cioè tu devi devi avere tre giocatori dello stesso livello al centro della difesa, magari due giocano e uno sta fuori, però non so come andrà a finire, se magari riusciranno a fare un'offerta per Koulibaly, però sicuramente, insomma, perdere De Ligt vuol dire che tu devi comunque andarla a rimpiazzare con un giocatore molto importante.
Allora, aspetta, c'è un audio, però voglio sentire prima in Pallomeni, poi sentiamo l'audio. Stefano, tu che ne pensi?
De Ligt al Chelsea in cambio di Kanté, vabbè, poi soldi?
Eh sì.
Beh, per me è una norma sì, perché io sono dell'idea di Marco, tua. Cioè, nel senso che basterebbero anche di avere numericamente, questo è ovvio, dei difensori che possono coprire tutta l'arco della stagione, ma che non debbano essere necessariamente dei fuoriclasse, ordinati, concentrati, buoni, di rendimento, coperti, e magari anche una vocazione offensiva, visto che, non lo so, da quello si lascia, cioè, quello che capiamo negli ultimi giorni, Pogba, ma Di Maria sembrano... cioè di Pogba sì, ma Di Maria, insomma, sono due acquisti già fatti. Kanté e Pogba, intesa naturale, stiamo parlando della Francia campione del mondo, cioè, voglio dire, non ci devi neanche pensare se dovesse essere questa la contropartita. E sono d'accordo con quello che dice Nicolò, manca un regista vero, però insomma Kanté è uno che anche con Ranieri nell'Ester dei Miracoli era sempre l'equilibratore, è un giocatore molto intelligente. E poi mi sembra che, insomma, abbia fatto il suo tempo al Chelsea, a 32 anni quasi, neanche compiuti credo, e darebbe entusiasmo e darebbe equilibrio soprattutto a questa squadra, anche in fase difensiva. Ma, come diceva Marco, perché no? Anche per sorreggere, intimorire gli avversari. La sudditanza psicologica andrebbe agli avversari. Poi, per carità, non è che devi avere nulla dietro, però non mi preoccuperei più di tanto. Quindi sarei orientato ad avere una batteria di difensori, calcolando anche i cambi,
sì,
ordinati, esperti, concentrati e utili, più che dei fenomeni. Perché insomma la Juve ci ha provato con De Ligt, sono d'accordo con Nick, per me è ancora, insomma, è un giocatore forte. Quindi se deve andare via, deve andare via per una cifra e per un giocatore importante. E qui, visto che hai fatto la domanda, Kanté De Ligt è un enorme sì.
Un enorme sì, dice in Pallomeni su questa operazione, rispondendo anche all'ascoltatore al 331 8200213. Ci sono degli audio, le faccio subito sentire prima di andare ad un altro tema. Vai con gli audio.
Raga, ma ciao, Salda New York, ma ciao. Sbaglio o De Ligt la Juventus l'ha pagato 70 milioni? Quindi tutta questa plusvalenza io non è che la vedo, pur vendendolo a 80-90, non lo venderanno mai a 90. Cioè, io non capisco questo, di quale tesoretto si parla. Boh. Ciao.
Vabbè, però.
Sì, bisogna tenere presente che ci sono anche gli ammortamenti dei calciatori, per cui tutto sommato, dopo due anni, chiaramente c'è un certo tipo di ammortamento. Ma infatti la Juve non lo vuol vendere a 80.
A 100.
La Juve dice: io ho 120 di clausola rescissoria. La Juve è intelligente, sa che nessuno glieli dà. Però parte dalla base e chi lo vuole c'è 120, per cui ci si deve avvicinare a 100. A 100fa una bella plusvalenza.
A 100, insomma, buttali via 100 milioni così.
Sì, che poi secondo me anche prenderne 90 non sarebbe male di questi tempi. Ecco.
Altra domanda, vai a domanda audio, quindi 331 8200213, vai.
Buon pomeriggio, carissimi. Marco Moretta, vorrei fare una domanda. Ciao. Al direttore di struttura. Carissimo Ceccarini, come stai?
Dai.
Prima cosa di tutto, una domanda in merito agli esuberi Juve. Sono soluzioni verso la fine del mercato o c'è speranza di mandarli via prima o di piazzarli quantomeno per non avere in carico lo stipendio? Che ne pensa, visto che il bilancio è finito ieri?
Vai Nick, intanto prima della risposta Milo dice, ci scrive al 331 8200013: portate in Pallomeni a Torino e fateli fare il mercato Juve subito, grande stima.
No, lui è tifoso della Roma, non lo può
ho capito
fare.
Però può fare il mercato, cioè quello che ha detto ha riscosso entusiasmo da parte di Milo, che dice portatelo e fategli fare il mercato, cioè io sono d'accordo, prendi Kanté e via, dai.
No, ma poi tanto il Pallomeni poi se diventa direttore sportivo della Juve li fa retrocedere, quindi
ma non è vero, ragazzi, non mi fate illudere,
ma non è vero,
ma non è vero. Non è vero. Allora, Nick, rispondi, vai.
Ma io sugli esuberi, guarda, il problema degli esuberi della Juventus è un problema che secondo me, io quando spesso e volentieri ho visto tante operazioni a parametro zero che ha fatto la Juve, è un po' come oggi le operazioni a parametro zero che fa l'Inter, no? Che c'hai un grande vantaggio perché non devi pagare i giocatori dal punto di vista del cartellino e quindi alle società, però è evidente che devi alzare fortemente il monte ingaggi, no? Perché è chiaro che se ti arriva uno, poi c'è le commissioni, vabbè, quello si aprirebbe un'altra parentesi nella parentesi, però se tu vai a prendere un giocatore a parametro zero è evidente che poi gli devi dare diversi soldi. Arthur guadagna un sacco di soldi, Ramsey guadagna un sacco di soldi, Rabiot guadagna un sacco di soldi. Anche se tu li volessi vendere o li volessi dar via, 7-8 milioni, cioè, quali sono i club oggi? Allora, in Italia non c'è nessuno, va bene? In Italia impossibile che uno possa prendersi a collarsi questo stipendio. Bisogna che tu trovi un club all'estero che è interessato a questo giocatore e che si vuole accollare anche, però sono club naturalmente di fascia abbastanza
molto
alta,
molto alta, certo.
E quindi
certo.
Il problema è che sei un po' prigioniero di questi ingaggi e diventa difficile, e diventa difficile piazzare.
Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Allora, ancora altre domande, tra poco rispondiamo, però vado da Massimo Bonanni. Massimo, te li metto lì, quattro nomi, mi devi dire chi è secondo te il potenziale a fare, quattro nomi che sono in questo momento disoccupati. Ragazzi, non c'hanno i contratti, sono in scadenza, vediamo che succede. Sono Dybala, Mertens, Belotti, Bernardeschi.
Vabbè, insomma,
scegline uno, quale secondo te potrebbe essere il vero affare che vi può diciamo essere qualcosa di importante?
Vabbè, ma neanche a parlarne, insomma, tra i quattro nomi che tu hai
Dybala, fatto, tu vai secco su Dybala? Secco su Dybala?
Non penso che gli altri la pensino in maniera diversa, magari sarò io lo strano, però insomma, Dybala a zero, paragonarlo agli altri tre, credo che chiunque andrebbe su Dybala.
E tu lo vedi meglio all'Inter o al Milan? Pensando a queste due squadre.
Ma io...
Dal punto di vista tattico, come diciamo, dove potrebbe far meglio, ecco.
Allora, dal punto di vista tattico, secondo me, per come è orientato il Milan a continuare a giocare, potrebbe avere... probabilmente una funzionalità migliore nel Milan, ma io non so quanto lui abbia voglia di andare al Milan, e io penso che poi alla fine, a meno che non succeda qualcosa di strano, l'Inter continuerà a puntare su di lui. Io continuo a dire che secondo me lui, Lukaku, e se riescono anche a tenere Lautaro Martinez, insomma, l'Inter inizia veramente a fare paura, ma è anche vero che rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti,
per me è un lusso adesso, è tornato Lukaku, è un lusso Dybala all'Inter adesso.
È un lusso, è un
tu vedrai se viene Dybala all'Inter, noi siamo qua ogni partita e diremo deve far giocare il tridente, deve far giocare il tridente, deve far giocare il tridente. Inzaghi lo andiamo a rimbambire per tutta la stagione.
Ma perché devono giocare per
vedrai, forza? Vedrai, ne riparliamo. Tu fallo venire, poi ne riparliamo.
Ma ci saranno delle partite dove lui potrà schierarli tutti e tre, ci saranno delle partite dove uno starà fuori e faranno la spola lui e Lautaro, perché Lukaku al momento non lo posso vedere fuori. Però sicuramente, insomma, avere tre giocatori così forti, per Simone penso che possa essere solo bene.
Vediamo, che ne pensi?
Però Marco, Marco, solo un inciso e poi vado alle risposte dopo Stefano.
Sì, come no,
io sono d'accordo con Massimo, perché cioè alla fine io non ho capito una cosa, ma Dybala era un titolarissimo alla Juve oppure no? Non vedo perché, se deve andare all'Inter deve giocare Dybala e gli altri, beh, vediamo se andiamo ad alternare. Si giocherà il posto, cioè Dybala oggi non è più in quelle condizioni lì di dire io sono il titolare e tutto ruota intorno a me. Secondo me se lo dovrà guadagnare sul campo, cioè deve dimostrarlo, perché gli ultimi due anni di Dybala, con complici gli infortuni, non sono stati straordinari, per cui se vai all'Inter ti devi giocare il posto. Per me, io se fossi l'allenatore farei così. Poi.
Vabbè, anche questa è chiave di lettura. Che dici, Stefano, in pallomeni?
C'è poco da aggiungere, se non dire che... allora, secondo me non dobbiamo neanche esagerare nel dire che Dybala è finito. Secondo me, se Dybala, come giustamente ha detto Nick, come qualsiasi calciatore, io credo, perché non c'è nessuno che può pensare di avere la titolarità certa,
certo,
soprattutto poi in questo calcio moderno con tanti giocatori, tanti impegni. Detto questo, secondo me Dybala, se sta bene fisicamente, il problema è dei suoi compagni di squadra. Perché se Dybala sta bene fisicamente, Dybala è più forte di tutti, anche all'Inter. Se Dybala torna con diciamo nell'agone competitivo, con una voglia forte, con una ferocia importante, con si deve rilanciare, c'è poco da fare. Adesso al netto di questa telenovela, di tutte queste schermaglie, il Perbel Antun, Marotta e le uscite, non si sa dove va, è Milan. Devo dire che è un po' l'argomento caldo, uno dei tanti temi caldi di questo calciomercato che interessa i tifosi, non solo interisti. Però detto questo, se Dybala fisicamente sta bene, ed elimina le sue diciamo tare che sono state determinanti per un impedimento al suo rendimento, alla sua classe, a quello che ha fatto vedere, Dybala è un titolare certo dell'Inter, sta bene fisicamente. Cioè, se Dybala è quello di 2 anni e mezzo fa, è fortissimo, ragazzi. Non cerchiamo un po'
ma io sono d'accordo, per carità. No, io sono, su questo sono d'accordissimo, Stefano. Degli ultimi. Però
per quanto riguarda gli altri, lo sai, è un giochino. Io non ho, allora, secondo me Bernardeschi deve trovare una piazza, come ho detto ieri,
sì.
Tipo Napoli, tipo Bergamo, tipo Firenze. Ho detto Firenze, ma Nick, adesso mi voglio dire, però queste piazze qui, Roma, dove si deve rilanciare, dove deve ritrovare delle sfide. Secondo me è un ragazzo di grande talento, che secondo me può essere forte, che può anche migliorare, può tornare ai suoi grandi livelli, quelli di Firenze tanti anni fa, ma anche la Juve ha fatto bene in alcuni momenti. Mertens lo vedrebbe bene alla Lazio, tu non lo vedi bene alla Lazio, io lo vedrei bene alla Lazio, Dybala lo vedrebbe bene anche alla Roma, se qualora dovesse saltare il trasferimento all'Inter, più che al Milano, e andrei da Mourinho a Roma, dove sarebbe veramente lì un personaggio, cioè voglio dire una figura importante, utile, servirebbe poi, okay. Non si sa se Zaniolo dove andrà, però è un mancino che parte, è un mancino che arriva. Capisci?
Sì,
e
sì,
poi
sì.
L'altro chi è? Belotti, Firenze.
Firenze, tu l'hai sistemato di tutte e quattro.
Belotti i gol li sa fare, dai, su, non ci giriamo intorno, però mi sembra di capire che Jovic
Fiorentina c'ha altre, è vero Nick? La Fiorentina c'ha altri obiettivi, sì. Mi sembra, vero?
E poi la Fiorentina, io ieri ho dato questa indiscrezione. C'è una novità clamorosa: la Fiorentina sta trattando l'acquisizione a titolo definitivo di Jovic.
Hai capito?
E quindi la Fiorentina, non lo so. Ho visto oggi il tweet che gli ha fatto il Toro, non so se l'avete visto. Insomma, in bocca al lupo per la tua. Ecco, però io, se ti rispondere alla domanda, visto, io avrei detto Belotti. Se io oggi, se avessi questa rosa di possibilità per la mia squadra, andrei a parlare con Belotti e gli direi: siccome so che sei un ottimo attaccante, che c'hai voglia,
ecco,
e che se stai bene mi puoi fare la differenza, cioè dandogli una motivazione, un obiettivo, sei il mio centravanti, sei l'uomo al quale voglio dare le chiavi dell'attacco, lo vorrei motivato e piglierebbe l'occhio.
Firenze lo vedrei benissimo, secondo me torna a fare una media di 15-20 gol al campionato.
E io vedi, voi avete detto Belotti Fiorentina, io ti dico, aggiungo Bernardeschi Lazio, guarda che ti dico, il giocatore che secondo me in un contesto di qualità dove c'è un allenatore, che questo è un giocatore che ancora può dare tanto. Vabbè, comunque altra cosa, c'è un audio, prendiamo pure un audio, siamo quasi in chiusura in questo blocco, vai.
Buongiorno Maracanà.
Buongiorno.
Avrei una domanda.
Maracanà è
bello. Per il direttore della struttura.
Sì.
Gli risulta un interesse del Marsiglia per Correa dell'Inter?
Ah, ti risulta un interesse del Marsiglia, che tra l'altro ha salutato l'allenatore. Avete visto? San Paolo ha detto che si è arrabbiato, ha preso e se n'è andato.
Sì, perché gli hanno detto, dice: guarda, il mercato lo programmiamo nelle prossime settimane, va bene. Dice: voi programmate, io vado via.
Tolto, ma comunque chapeau a questi allenatori che fanno queste cose, come, veramente è da battergli le mani, perché è una roba pazzesca. Dai, vabbè.
No, per quanto riguarda la domanda che mi ha fatto lui, non lo so, non sono in grado adesso di dare una risposta ben precisa.
Non c'è una...
Non lo so, ancora non sono in grado di essere preciso. Cioè.
Senti, io faccio l'ultimo giro su Zaniolo. Io sono convinto che va alla Juve.
Perché? Però devi perché
ma
sennò
perché c'è...
Devi dire però, Marco, scusami.
Ma perché tutto nasce dal tempo... Io c'è quel pizzino che ancora ce l'ho lì, sono convinto che poi la destinazione sia quella. Nick, tu che mi dici?
Perché hai letto la storia Instagram là con i puntini.
No,
su,
no, però sono convinto che sia proprio un obiettivo che vuole la Juve. Che dici, Nick?
Sì, secondo me, diciamo, è il cosiddetto piatto, no? Che si serve al momento meno opportuno, nel senso che quando meno te l'aspetti spunterà Zaniolo. Io la penso così, in questo momento stanno parlando Insomma, io credo che tutto sommato questa sia un'operazione fattibile, però bisogna capire quali possono essere le eventuali contropartite. Però se oggi, anche perché secondo me il Milan non è così caldo come potrebbe essere la Juventus. Insomma, io anche ieri ho percepito che su Zaniolo sì, però Dybala sì, però secondo me il Milan c'ha altre idee in quel tipo di ruolo lì. E mi sembra più Juventus. Cioè, secondo me a oggi o è Juventus o se ne resta la Roma.
Bonanni, come cioè, tu immagina Allegri gli dai Di Maria, Chiesa, Zaniolo, Vlahovic, per me
No, ma io Zaniolo non lo prenderei.
Davvero? Bocciato Zaniolo, secco così?
No, bocciato Zaniolo no. Però se fossi la Juve, io Zaniolo non lo prenderei. Tutto qua. Cioè, se devo spendere chissà quanto.
Però Massimo,
devo
ma è bocciato Kanté, mi bocci Zaniolo, è tutti in difesa, ma giochiamo, cioè, non ho capito. Mamma mia, cioè, sei proprio sei un catenacciaro clamoroso.
Sì, proprio io. No, ma Kanté chi è che l'ha bocciato? Anzi,
no, hai detto due difensori, hai detto meglio due difensori. No, invece no. Pallomeni, sentito, ha detto comunque... ma prendiamo Kanté e poi facciamo una squadra che va, no?
Vabbè ragazzi, ma io sono d'accordo, però allora su Zaniolo sapete quello che è il mio pensiero, no?
Sì.
Secondo me è un giocatore che non può in questo momento far parte della rosa della Juve se dovesse arrivare, come sembra, anche Di Maria, no? Cioè io giustamente, se devo fare un investimento importante, perché di investimento importante si tratta, lo devo fare dietro.
Massimo, loro vogliono prendere però un altro esterno oltre a Di Maria,
questo vedi?
Sì. Cioè, come idea di progettazione di squadra, loro vogliono prendere un altro esterno d'attacco.
Ma secondo voi la Roma riesce a vendere Zaniolo alle cifre che hanno detto, che hanno chiesto?
Ecco, questo
secondo me
no.
Secondo me è dura. E infatti è probabile che poi alla fine lui rimanga, possa anche rimanere, ma gli dovranno poi allungare il contratto, perché non potrà certo rimanere con questa situazione contrattuale.
Certo. Tutto nasce da lì, insomma, tutto nasce da quanto la Roma ha chiesto. Io personalmente un giocatore come Berardi al Milan lo vedrei benissimo, perché è giusto anche che gli diano la possibilità, se il ragazzo vuole mettersi in gioco. Al Milan un giocatore con quelle caratteristiche, esterno come lui che gioca a destra, a piede invertito, secondo me lui al Milan potrebbe fare benissimo.
Vedi. Conclude in Pallomeni e poi vado in pausa e saluto Massimo, vai!
Ogni giorno siamo costretti a parlare di Zaniolo.
E che ti devo dire?
E allora parlerò ancora per l'ennesima volta di Zaniolo, ma non dicendo quello il mio pensiero, perché già lo conosci, quindi secondo me Zaniolo farebbe bene a restare alla Roma. Tranquillo, a farsi un bel campionato, segnare tanti gol, però io capisco che magari ha ambizioni diverse, non voglio, poi è anche legittimo, sono cose giustificabili, è un ragazzo giovane, non lo so. Io sono curioso su questa vicenda di sentire cosa ne pensi a Mourinho. La mettiamo così? Io mi aspetto le dichiarazioni di Mourinho su Zaniolo.
Va bene, aspettiamo le dichiarazioni di José. Aspettiamo le dichiarazioni di
José. Perché io veramente non ci sto capendo più niente su sta storia.
C'hai ragione, vediamo un po' che succede.
Dici,
però
la della Juve. Dall'altra parte.
No, io dico sono convinto che va la Juve, poi è una mia convinzione.
Il contratto verrà rinnovato chissà quando. Vedremo. Cioè, Mourinho, secondo me, traccerà la linea e dirà ciao ragazzo. Oppure mettiti al lavoro, bentornato, si riparte alla grande, non lo so.
Vediamo. Perché allora,
questa cosa di Zaniolo, giustamente Nick dice: qual è la formula? Ha detto benissimo. Ci sono contratti vincolanti, pesanti, gente che non riesce a liberare i 7 milioni annui. Abbiamo detto nei giorni scorsi che è un mercato in cui alla fine le cifre di una volta le vedi col binocolo. Quindi, secondo me, ognuno delle parti in causa deve fare un passo indietro. C'è poco da fare. Allora, Zaniolo. La Roma vuole dei soldi? Sì, magari ci sarà una formula, prestito oneroso, obbligo di riscatto, su due esercizi di bilancio. Cioè, non è che, voglio dire, se tu lo vendi a 50 ti danno 50 milioni di cash, in vari esercizi mi insegna Nick, lo sa, mi dai una cifra e poi andrà a fare 50. C'è il mondo intorno nelle operazioni. Se veramente la Juve vuole Zaniolo, io sono d'accordo anche con Nick, noi non ci dobbiamo fossilizzare sugli 11 di dollari,
perché
c'è cambiato,
prendo
Di Maria, prendo un altro giocatore, cioè non è che puoi pensare a Juventus Cremonese o Juventus Sassuolo, c'è anche la Champions League, c'è la Coppa Italia, ci sono tanti impegni, infortuni, squalifiche, e quindi devi fare per ogni ruolo due giocatori.
assolutamente.
Poi sono d'accordo con te, Marco. Cioè, se la Juventus si sta orientando, facciamo un discorso generale, solo Pogba, Di Maria e vuole Zaniolo, cioè alla fine mi sembra che il problema della Juve lo scorso anno qual è stato? Che segnava col contagocce.
E quindi vuole una squadra un po' più propositiva, no? E dai.
Gol.
E dai.
Poi, per carità, la difesa non mi sembra che abbia, voglio dire, sia stata perforata in maniera clamorosa, non mi ricordo i dati perché...
Adesso ormai... te li vado a prendere io perché la memoria ti fa un po' cilecca, però ti fermo un attimo.
La difesa destra del campionato, sì, non sì. mi ricordo. Però,
ti fermo un attimo.
Era un colabrodo, cioè,
ti fermo un attimo perché sto per salutare Massimo, ma vi faccio sentire un passaggio velocissimo proprio ieri a Rimini, alla presentazione appunto del calciomercato. Cardia ha intercettato Rosella Sensi, tra l'altro in grandissima forma. Sentite questo passaggino proprio iniziale, vai.
Dottoressa Sensi, si parla tantissimo di Niccolò Zaniolo. Prima dal palco lei ha parlato di come avete tenuto Totti stretta nelle vostre braccia giallorosse. Cosa consiglierebbe a questa società che è molto vicina a lei su questa situazione Zaniolo eventualmente?
Sono molto vicina a questa società e mi permetto, scusatemi, di non dare consigli, perché io ne ho ricevuti tanti, troppi, alcuni anzi parecchi sbagliati, quindi io credo che bisogna stare nelle corde del presidente, nelle scelte del presidente a 360 gradi per poter fare e per poter prendere delle decisioni. Zaniolo è un ottimo giocatore, un buon giocatore, a detta di tutti, a detta del mister, e credo che il presidente nella sua scelta, nella sua ottica saprà fare la scelta migliore per la Roma.
Se dovessi dare un consiglio al ragazzo?
Di capire che non sta giocando in una squadra qualsiasi, ma sta giocando nella Roma.
Ecco, questo è il consiglio che dà la dottoressa Rosella Sensi a Zaniolo. Io saluto e ringrazio come sempre con grande affetto Massimo Bonanni, che continua con il suo campus, giusto? Stai proseguendo?
Sì, sì, stiamo proseguendo.
Mi raccomando.
Abbiamo fatto molto bene questa settimana, la prossima spero che vada ancora meglio.
Scopri giocatori offensivi, non difensivi, mi raccomando. Un abbraccio Massimo, ti voglio bene, ciao Massimo. Massimo Bonanni, ci fermiamo perché dopo Milan con Niccolò Ceccarini, Stefano Impallomeni, arriva anche Carlo Pellegatti.